But let justice roll on like a river and righteousness like a never-failing stream. My name is Jennifer Jones. I am lead counsel for Leonard Peltier's formal litigation and administrative law matters. On January 20th, 2025, a day devoted to the enduring life, legacy, and work of Reverend Dr. Martin Luther King Jr., President Joseph Biden commuted the sentence of my client, Leonard Peltier, after nearly 50 years of unjust imprisonment for a crime he did not commit.
E questa qui è parte di un'intervista che è stata fatta all'avvocatessa Jennifer Jones, appunto, di Leonard Peltier, simbolo delle lotte dell'American Indian Movement, che negli anni 70 dette vita a una vera rinascita indiana americana. Ha compiuto 80 anni nel carcere in Florida, dove è rinchiuso dal 1976, e potrà finalmente tornare a casa nel Nord Dakota, dove vive la sua famiglia, perché il presidente Biden ha, nell'ultimo giorno del suo mandato, commutato la pena in arresti domiciliari. Ne parliamo oggi da questi microfoni con Sibilla Drisaldi del gruppo Healing and Freedom di supporto legale. Buongiorno Sibilla, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e tutti e grazie per questo spazio.
Grazie a te. Non so se ci vuoi cominciare un po' a raccontare chi è Leonard Peltier, nel caso ci fosse qualcuna o qualcuno all'ascolto che non conosce la sua storia.
Sì, allora io penso che molte persone all'ascolto di questa radio conoscano il caso di Peltier, anche perché diciamo io che insomma non sono tanto anziana ma neanche giovanissima, diciamo posso dire che Radio Onda Rossa ha sempre dato spazio a questa storia negli anni e l'ha seguita, e ci sono stati anche ospiti indiani americani leader tanti anni fa presso la vostra radio, quindi però diciamo che soprattutto per le nuove generazioni Leonard Peltier qualcuno lo definisce, soprattutto i giornalisti lo hanno definito dal mio punto di vista erroneamente attivista indiano americano, questo senza nulla togliere per carità al termine attivista, ma diciamo dire attivista è molto riduttivo, questo lo dico al mio pensiero ma anche diciamo il pensiero della maggior parte dei leader dell'American Indian Movement, che devo dire ancora esiste, ancora è vivo negli Stati Uniti, anche se ovviamente non con quell'impatto diciamo mediatico che aveva negli anni 70, né con quella capacità insomma di essere presente, no? Ovviamente, però esiste formalmente. Quindi Leonard Peltier è il simbolo, cioè è un guerriero, questo termine magari può essere giusto usarlo, qualcuno lo usa, non lo sta sempre usato nella loro cultura, è un freedom fighter, questo è un bel termine, è diciamo quindi molto più di un artista, è il simbolo di queste lotte e diciamo posso dirvi che è una delle persone che erano presenti, delle persone, dei guerrieri, degli attivisti e che erano presenti nel 1975 presso Oglala, nella riserva del Sud Dakota, vicino Pine Ridge, in una località dove c'era insomma una casa, c'erano diciamo alcune famiglie, alcuni membri dell'American Indian Movement lì presenti accampati, e era presente quando improvvisamente una macchina senza targa con due sconosciuti che poi si è scoperto che erano membri dell'FBI, la scusa diciamo che è stata data successivamente che irruppero in quella località per cercare una persona che ha rubato gli stivali, una scusa banalissima, e sparando, e che diciamo semplificando la storia semplicemente gli indiani americani erano lì, si fecero algo di filo, di filo, anche perché c'erano anziani, donne e bambini, e quindi questo scontro a fuoco purtroppo come succede in situazioni che potremmo definire di guerra, perché poi in realtà questo è, e ci sono stati dei caduti, un indiano, giusto un e due agenti dell'FBI. Quindi diciamo questo è il crimine diciamo di cui lui è stato accusato con alla fine due, quando venne arrestato poi in Canada, sono due ergastoli consecutivi dal punto di vista della federal law. Io mi scuso con voi, a volte uso dei termini magari che non sono proprio appropriati, ma sono un po' reduce da telefonate, contatti con gli Stati Uniti, e quindi ogni tanto mi viene, diciamo, magari la traduzione in inglese più che in italiano, come essendo di fatto sono bilingue, e quindi scusate se uso qualche termine magari che non è corretto, però insomma penso che riesco a farmi capire. E quindi questa è la storia. La storia è che comunque lui è diventato il simbolo, perché? Perché era uno dei leader dell'American Indian Movement. Vi posso dire, ma molti che ascoltano penso magari lo fanno, l'hanno letto magari in questi giorni, hanno anche un po' visto la rassegna stampa, sono usciti un po' di articoli, non moltissimi, ma qualcosa è uscito in Italia più che negli Stati Uniti, anche se qualcosa è stato pubblicato anche online dai giornali statunitensi. E nel 68 nacque l'American Indian Movement, e Peltier, nato in Nord Dakota, come abbiamo già detto, e come tanti altri da varie diciamo nazioni indiane, tribù, varie località, e poi si è spostato, diciamo, a un certo punto, diciamo, a partire da alcuni eventi importantissimi come il Trail of the 23, una marcia per andare a Washington nel 72 per portare all'attenzione del governo americano, protestare contro i trattati mai rispettati, infranti dal governo statunitense con le nazioni indiane, oppure l'occupazione storica, quello è stato un po' l'inizio importante nel 73, proprio lì in Sud Dakota, proprio diciamo del Pine Ridge, di Wounded Knee, cioè il luogo che ha ancora un valore simbolico importantissimo per tutti gli indiani americani, diciamo anche quelli non politicizzati, perché è ovvio che noi parliamo qui di persone, di quelle che ancora sono attente, sensibili o un pochino attiviste, come lo erano allora, che hanno, che scoprono i valori tradizionali, hanno una sensibilità anche un po' politica, ma comunque e certi, diciamo, valori sono patrimonio comune anche delle persone che hanno magari un punto di vista, insomma, un po' più superficiale o meno impegnato, perché il massacro del 1890 di 100, mi sembra 130 indiani, anche bambini, da parte dell'esercito americano, è diciamo fa parte della memoria storica, un po' forse come per noi le fosse ordinate. E quindi nel 73 venne occupato da circa 200 membri donne e uomini dell'American Indian Movement, dico donne e uomini per sottolineare il fatto anche che c'erano e ci sono anche tantissime donne che hanno un ruolo importantissimo in queste lotte, diciamo, il ruolo della donna è importante, la figura della donna anche nelle culture tradizionali diciamo, sono come culture anche matriarcali, è molto importante, quindi anche se noi abbiamo nel nostro immaginario alcuni leader uomini, no? Figure maschili più importanti, pensiamo nella storia di nomi che abbiamo magari sentito, letto, Dennis Benson, Russell Mills, e appunto Peltier faceva parte di quel gruppo, del primo gruppo storico della media movement degli anni 70, e David Hill è uno diciamo pure di quel gruppo, che ancora diciamo vive, 80enne, amico di Peltier, che ha fatto tante marce, tante, diciamo, come si dicono, rides, cioè nel senso a cavallo, gruppi di indiani a cavallo hanno viaggiato attraverso diversi stati per andare a Washington o in altri luoghi a protestare anche per la libertà di Peltier. E poi c'è Frank Driver del Canada, che pure è un po' più giovane, ma è stato anche qui in Italia e ha fatto il comitato, diciamo, di sostegno al Consiglio del Canada, e comunque che si occupa di anche altri temi in Canada con la sua famiglia, che è stato anche qui in Italia, anche a Roma negli anni 90 insomma, e anche in altri paesi europei per portare avanti, diciamo, queste battaglie, anche in occasione delle celebrazioni colombiane, anche delle contro celebrazioni colombiane. Quindi ci sono ancora dei leader diciamo storici, ma molti purtroppo non ci sono più, ovviamente i medici che hanno l'età di salute non sono vita, ma comunque diciamo ci sono anche le nuove generazioni che fanno riferimento anche a queste figure storiche. Un altro, Carter Camp, pure era uno diciamo, molto conosciuto, che ha fatto parte del movimento americano, indiano-americano. E quindi per dire perché è il simbolo, ma fa parte di un gruppo storico, diciamo, degli anni 70. Questo American Indian Movement nacque nelle città, nacque a Minneapolis, e quindi inizialmente fece diciamo delle lotte anche a livello sociale, cioè anche semplicemente iniziando a portare solidarietà alle famiglie più povere, facendo delle collette, facendo delle proteste per i problemi dell'abitare, solidarietà militante, definiamola così, nelle città, le grandi città, perché insomma, ovviamente c'erano molte persone che per motivi di disoccupazione, di lavoro, per motivi personali si spostavano, come succede anche adesso, dalle riserve anche nelle grandi città. Poi appunto dalle grandi città sono tornati nelle riserve, e appunto il cuore fu proprio Oglala, Pine Ridge, anche perché c'è questo luogo sacro, quindi qui dove avvenne il massacro nel 1890. E quindi, ripeto, da questo episodio, di questa uccisione di questi due agenti dell'FBI nel 75 ad Oglala, e questa sparatoria, questo attacco improvviso e non veramente motivato da parte dell'FBI, e dove appunto morto anche un indiano americano, e poi parte tutta la vicenda giudiziaria di Peltier. E come ha detto nell'intervento che adesso mi è stato mandato fino alla fine, Jennifer Jones, che fa parte la nuova avvocatessa di Peltier, perché Peltier ha avuto diversi avvocati in tutti questi anni, parliamo di insomma, 50 anni quasi di detenzione, per vari motivi ha cambiato avvocato, insomma, ma comunque tutti gli avvocati bravissimi. Lei è la nuova avvocatessa, che fa parte da questo stato di un team legale, ci sono 14 avvocati che comunque collaborano in maniera diciamo meno non come lei diciamo è quella che dirige un po' tutto, sono un team legale. E quindi c'è stato David Shaw, c'è stato altri, c'è stato Luke Hurwitz, il primo avvocato proprio storico di Peltier, che è anche venuto in Italia, venne in Italia e in Europa a fare un tour per portare la storia di Peltier anche qui in Europa, ed è morto anche lui. E quindi è una storia lunghissima, perché è una vita, 50 anni, insomma, c'è poco da dire, lo dovete immaginare, insomma. E quindi è questo il punto è che in questi anni non si è riusciti a fare nulla per cambiare, è una cosa veramente orribile, cioè milioni di persone nel mondo che hanno fatto manifestazioni, hanno raccolto le firme, le petizioni, tutte cose che chi ascolta sicuramente sa, non è inutile che io mi dilunghi su questo. E ci sono figure storiche, mondiali, politiche, religiose che hanno firmato per la grazia a Peltier, il Papa, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama, Nelson Mandela, cioè per fare dei nomi diciamo importanti, oltre a tutti i politici, anche metà del Partito Democratico americano di recente ha firmato per Peltier. Nulla, cioè, per quanto siano tutte cose che avranno in qualche modo lasciato il segno, ma di fatto non hanno mai portato a una decisione. E non è un caso, interrompetemi se volete, sto andando un po' così a ruota libera.
Vai, chiarissimo, sì, ci siamo.
Sì. Allora, non è un caso, ora io parlo perché insomma tanti anni mi occupo di questa storia, quindi insomma sono un po' la memoria storica ce l'ho. Scusate se vado un po' così a spot. Allora, qual è la cosa? Che praticamente da giugno è stata chiesta la libera vigilata, giugno scorso, ed è stata negata. Dico questo per dire che è importante anche diciamo capire cosa è successo nell'ultimo anno. Il punto è che Peltier, oltre ad essere innocente, questo l'ha detto pure l'avvocatessa, ci sarà chi non ci crede, ma così è, nel senso che non ci sono prove che sia stato lui a uccidere questi due agenti, assolutamente non è stato lui. E comunque sia, poi c'è il discorso anche delle attenuanti, l'autodifesa, ma questo è un altro tema su cui non voglio entrare, però comunque è innocente. E non è stata data la libertà vigilata, tenendo conto che doveva essere data, perché è malato, oltre ad aver passato quasi tutta la sua vita in carcere ad essere innocente, è malato, ha problemi di pressione alta, diabete, ha avuto il Covid, sarebbe un gran problema avere il Covid, però l'ha avuto in una condizione di salute già precaria, e questa cosa, il Covid gli ha lasciato degli strascichi, e ha un problema alla vista. Adesso ultimamente, dopo che stiamo affrontando come gruppi di supporto, anche il comitato un'attenzione ad hoc committee che lo segue, e il problema della sua vista sta diventando quasi cieco. Quindi anche chi mi scrive lettere in carcere deve scrivere lettere proprio che siano leggibili in grassetto, avete capito, quasi non riesce più a leggere neanche una lettera o un'email. E quindi, nonostante queste condizioni di salute, gli è stata negata la libertà vigilata. E il nuovo direttore a giugno scorso dell'FBI ha scritto una lettera al governo chiedendo che non gli venisse concessa la libertà vigilata, perché qualcuno deve pagare per l'uccisione dei due agenti dell'FBI. E la cosa più grave è che non gli sono state date le cure mediche necessarie in carcere, quindi c'è una gravissima violazione di diritti umani. Quindi i legali, il team Jennifer Jones, il team legale, il gruppo di supporto degli Stati Uniti, lei è una pensiera con me, con il nostro contributo, c'è anche un'alleanza europea, Alliance lei è una pensiera, oltre ai nostri gruppi legali c'è un gruppo anche di supporto qui in Italia, gli amici di Milano e altre città, a Pisa, il gruppo di Pisa che seguirà questa storia con Domenico nel gruppo della band Ex Not Moving, che oggi suona in giro per l'Italia con il nome di Daniela Muerte. Quindi Roma e siamo noi molto attivi, ma ci sono altri supporter anche in altre città, Toscana e Milano, ma c'è una rete europea che collabora con gli Stati Uniti. E non ci siamo riusciti a far nulla, ma almeno siamo riusciti ad ottenere ogni tanto che venisse trasferito in ospedale quando proprio succedeva qualcosa di grave e rischiava di morire in carcere. Quindi addirittura lui dovrebbe misurare la pressione, e abbiamo dato una macchinetta per misurare la pressione che non funziona, delle cose assurde. E poi c'è stato tenuto in isolamento moltissimo negli ultimi mesi. 12 settembre era il suo compleanno, ha compiuto 80 anni e l'ha passato in isolamento, quindi anche a livello psicologico, nonostante che lui sia molto forte, una persona che ha una grandissima forza, una grande spiritualità, ovviamente cerca di mantenere come gli altri detenuti indiani americani la propria vita spirituale, con grosse difficoltà in carcere perché a volte vengono violati anche i diritti religiosi. Però dura, chiaramente dura. Poi lui è anche molto ironico, gli piace fare scherzi, è una persona molto solare, però immaginate voi che situazione. E l'hanno tenuto in isolamento. Quindi questa è la storia. Allora, noi non speravamo, perché noi, che succedesse il cosiddetto miracolo, l'ho detto da Laici, perché praticamente questa cosa della firma di Biden è arrivata proprio all'ultimo minuto. Ecco, cioè la mattina di lunedì, era l'ultimo momento utile, lui ha firmato per dare gli arresti domiciliari. E c'è una grande gioia tra tutti gli indiani americani, tutti i gruppi di supporto a livello mondiale, ma anche tanta amarezza perché, come ha detto anche l'avvocatessa Jennifer Jones, questo vuol dire che lui riaprirà una vita fuori, potrà stare vicino alla sua famiglia dopo tanti anni, potrà vedere la luce, vedere della natura, però senza gli arresti domiciliarista. E comunque non è, a livello politico non è stato possibile rivendicare la loro giustizia, per cui il team legale continuerà a lavorare perché si arrivi a impugnare, diciamo, no, anche questi arresti domiciliari, anche se siamo tutti contentissimi per questa possibilità di uscire il 18 febbraio dal carcere.
Io ti ringrazio, avrei una domanda. Leonard Berthier dal 1992 è anche cittadino onorario di Roma, giusto? E come Freedom and Healing Group di Roma state organizzando qualche iniziativa nella città?
Sì. Allora, guarda, abbiamo già fatto una cosa, la conferenza stampa il 9 gennaio a Piazza Risorgimento, perché non è stata concessa. Cioè, ovviamente non potevano darci lo spazio del Vaticano, però io ringrazio alcuni attivisti, associazioni, ad esempio l'associazione Il Tempo Ritrovato, un'amica carissima, che è venuta comunque in quell'occasione alla conferenza stampa, che poi diciamo ha collaborato, diciamo, abbiamo, come dire, siamo stati vicino al Vaticano, abbiamo fatto la conferenza stampa con anche dei politici, assessori, anche Andrea Catarci dell'ufficio del Giubileo, degli assessori del municipio primo, del municipio nono, alcuni si sono collegati da remoto, ed è intervenuto l'ambasciatore Committee dagli Stati Uniti, eravamo in diretta. Quindi abbiamo già fatto questa iniziativa ed era il giorno che doveva arrivare Biden a Roma. Poi Biden all'ultimo minuto ha comunicato che non sarebbe venuto per il problema degli incendi, no? In California. Però l'idea era quella di dire, cioè, questo è un giubileo dei diritti umani, viene Biden a Roma, noi ricordiamo il tema, che c'è un tema forte, quello dei diritti umani e dell'ingiustizia che subisce così, ma perché come altri, perché ricordiamo che, e lo ricorda pure perché l'ha detto in una telefonata l'altro giorno, gli hanno concesso di fare una telefonata ed è stata registrata dall'NDN Collective, un collettivo che anche collabora, supporta tutti i gruppi, diciamo, di solidarietà. E lì ha detto anche Melina Bouchamal, cioè ci ricordiamo anche del giornalista che è in carcere da 40 anni, afroamericano, Melina Bouchamal, e tanti altri, anche, diciamo, non politici nel senso stretto, ma comunque che sono magari dei giovani ragazzi che, diciamo, nelle riserve, come nelle grandi città, c'è molto, c'è un problema di alcolismo, c'è un problema di disoccupazione, di povertà, quindi diciamo che è facile finire in carcere, no? E quindi ecco, questa è la cosa. E la rifaremo un'altra iniziativa mercoledì prossimo alle ore dalle 17.30 fino verso le 18.30, insomma ci faremo un'oretta almeno, se no, speriamo, presso via Villa Borghese, è difficile adesso darvi il riferimento, ve lo comunicheremo meglio, ma comunque nei pressi della Casa del Cinema, lungo la strada dove passano gli autobus. E saremo visibili perché lì c'è un albero che è stato piantato nel 1992 da due leader indiani americani che sono venuti in delegazione. Parlavo prima di Frank Trivel del Canada, c'era lui e un altro canadese, e per la pace tra i popoli, è dedicato questo omaggio alle morte di Tio. Quindi, diciamo, anche a livello simbolico torniamo lì, perché poi vorremmo lanciare l'idea di un, anche a livello internazionale, piantare un albero per l'ambiente, per dedicare a Peltier, perché c'è, cioè, il tema della giustizia ambientale è importantissimo ed è patrimonio, la difesa cosiddetta di madre terra di tutti gli americani. Quindi c'è questo, diciamo, simbolo dell'albero che è lì. E faremo lì una conferenza stampa che vuole essere, insomma, anche un momento, diciamo, non dico di festeggiamento, perché non bisogna proprio festeggiare, però ritrovarsi e ricordare la storia di Peltier e di altri che hanno subito queste ingiustizie, e speriamo che venga qualche giornalista, ma anche, comunque, voglio dire, faremo i comunicati, ma vorremmo che venissero i cittadini di Roma e le persone che hanno a cuore questa storia, perché sarà un'occasione anche per parlare di altri problemi che oggi vivono gli indiani americani. E su, chiudo, ricordo che c'è adesso in corso anche una cosa molto delicata di cui parlare, ma magari insomma, daremo anche informazioni su questo, le boarding school, le residential school, cioè i collegi dove venivano rinchiuse per rinchiuse fino agli anni 80-90, erano ancora dall'Ottocento i bambini e i ragazzi indiani americani sottratti alle proprie famiglie o mandati in alcuni casi alle famiglie stesse, diciamo un po' forzati, e dove ci sono tante storie di genocidio culturale o anche di violenze non ancora indagate, venivano tagliati i capelli, non dovevano portare i capelli lunghi, venivano costretti a convertirsi e sono state trovate in Canada alcuni anni fa e anche di recente a dicembre in Sud Dakota delle tombe nei pressi di queste missioni che adesso sono state chiuse. Quindi c'è anche questo tema molto delicato da affrontare, perché non è facile parlare di queste cose, ma c'è anche il discorso di andare un po' a vedere che cosa è successo anche rispetto a questi temi del genocidio culturale e non solo culturale, anche di fatto fisico e di queste scuole che Biden, pochi giorni prima delle elezioni con Kamala candidata, addirittura ha chiesto scusa alle comunità indiane americane per il fatto che siano state fatte queste boarding schools. E quindi ecco, questo è un altro tema che comunque sta molto a cuore a tutti, anche a tutti, come quello delle risorse minerarie, per anticiparvi alcune cose di cui parleremo, legate alla storia di Ventura, che è quello dello sfruttamento delle riserve, del togliere comunque terra agli indiani, perché ci sono dei grossi interessi delle multinazionali e dei grossi interessi del governo. Insomma, quello che sarà il policy di Trump lo vedremo anche nelle riserve, perché le riserve, come era all'epoca negli anni 70, i fatti di cui vi ho parlato che riguardano la vicenda, perché c'erano grossi interessi per le risorse naturali che sono nelle riserve. E quindi diciamo le lotte anche negli anni meno evidenti, non come negli anni 80, però anche nel 2016, anche nel 2020 ci sono state delle lotte da parte degli indiani americani per tutelare l'ambiente e per tutelare i loro territori. Questi saranno i temi che dovremmo affrontare, penso, dovremmo affrontare noi come, non solo come gruppi di solidarietà, ma comunque sono temi che ci riguardano, se non direttamente, però comunque hanno una ricaduta anche sulle nostre vite. Che dovrà affrontare perché una volta fuori dal carcere, perché comunque pure chiuso lì nella sua riserva continuerà, come ha sempre fatto anche in carcere, a leggere, a studiare, a interessarsi delle cause giuste e dare una mano alla propria gente.
Va bene, io ti ringrazio Sibilla e vorrei giusto aggiungere, qua davanti ho il comunicato dell'organizzazione dei nativi NDN Collective, che hai nominato anche tu più volte in precedenza, che dice che appunto non c'è vera giustizia dopo 50 anni di carcere ingiusto, ma oggi i nostri cuori esultano di gioia e gratitudine, e insieme all'esultanza c'è anche il ricordo di chi è prigioniero e la promessa che l'impegno per i nativi continuerà negli Stati Uniti e continuerà anche qua a Roma, grazie a voi. E appunto ricordo l'iniziativa che state organizzando il prossimo mercoledì 29 gennaio alle 17:30 più o meno a Villa Borghese. I vostri comunicati e le vostre iniziative continueranno sempre ad essere amplificati da questi microfoni.
Posso dire solo una cosa, c'è un gruppo, certo. Facebook, poi non so se lo vuoi dire tu, se qualcuno vuole avere notizie aggiornate iscriversi, e chiaramente il comitato in questo momento chiede a chiunque voglia fare una piccola donazione, tutto tracciato attraverso insomma online, anche 5 euro per dire, però serve per pagare le spese legali, non tanto le spese legali perché poi gli avvocati hanno delle spese legali ma lavorano diciamo gratuitamente, ma ci sono delle spese per gli spostamenti da stato a stato e per proprio diciamo l'iter giudiziario amministrativo e pure per l'assistenza medica, l'assistenza privata, cioè comunque certo. Non assistito a spese del comitato.
Come si chiama il gruppo Facebook?
Quindi, il gruppo Facebook, allora il comitato ufficiale degli Stati Uniti è Leonard Tete Ad Hoc Committee e ha un suo sito, però a questo questo punto io, per semplificare, perché poi con l'inglese, vi do il riferimento del nostro gruppo Facebook, dove potete o iscrivervi oppure semplicemente guardare, ci sono tutte le informazioni anche per i contatti, oltre agli aggiornamenti anche per i contatti degli Stati Uniti ed eventualmente scrivere o chi volesse fare la donazione, insomma la donazione lo dico perché è giusto dirlo. Però insomma non è importante quanto avere informazioni. E poi allora Elena Pelletier, Healing and Freedom Global Campaign for Mother Health, e poi magari mi mando scritto, mi mando anche una mail.
Sì,
comunque,
sì, lo aggiungeremo anche
Elena
sul Pelletier, sito
Healing and Freedom Global Campaign for Mother Health. Comunque Elena Pelletier, Healing and Freedom, ci trovate, penso, parola chiave facilmente. Grazie mille.
Grazie a te Sibilla, ripeto di nuovo, i microfoni restano sempre aperti per voi tutte e tutti. E questi contatti li troveranno radioascoltatori e radioascoltatrici sul sito appena questo podcast verrà caricato. Grazie ancora.
Sì, vi aspettiamo mercoledì, chi può, ci fa molto piacere se viene qualcuno degli ascoltatori e ascoltatrici. 17:30 in Villa Borghese, all'entrata di Villa Borghese, nei pressi di Casa del Cinema. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao.
E concludiamo questa chiamata con una canzone che ci è stata inviata proprio da loro. Questa è No Way dei 99 Posse, per rimanere in tema.
la pace di coloro che morirono invano, che accantonarono le leggi dell'uomo abbastanza a lungo da permettere alla loro coscienza di essere la loro guida. Oggi chiedono la comprensione di tutto il mondo. C'è una nazione che sta morendo, la cui sacralità è stata tradita, sfruttata, svenduta da chi non l'ha rispettata. È la capitale.